seguito fu un percorso che riguardava sia l'architettura, sia alcune sperimentazioni, come dire, laterali, innovative per alcuni aspetti, ma sicuramente non risolutive dell'entità della modifica e della crisi che era davanti al mondo del XIX secolo.
Abbiamo
anche parlato della rilevanza della ricerca artistica. Avevamo terminato con alcune osservazioni che da 6 anni arrivavano applicato. Insomma, come dire, si era battuto questo territorio di ricerche nel corso del XIX secolo come tentativi parziali di risposta al grande, alla grande modifica, alla grande necessità di modifiche che si imponevano al mondo in rapporto all'avvento del mondo industriale. Adesso noi facciamo la seconda parte di questa lezione e affrontiamo il tema in realtà dell'emergere effettivamente di una risposta a questo mondo. Cioè, in questa lezione di oggi affrontiamo la creazione di un'architettura che effettivamente, dopo questo lungo travaglio, questo lungo processo durato forse 120 anni quasi, alla fine riesce a mettere insieme tutti gli elementi di innovazione riguardo a questo nuovo mondo e riesce a configurarli in un nuovo modo di fare architettura, un modo di fare architettura completamente innovativo e rivoluzionario. Quindi di questo noi ci occupiamo in questa lezione. Perché facciamo questo? Perché abbiamo dedicato un numero di ore abbastanza sostanzioso alla fine a questo tipo di ragionamento? Perché noi lavoriamo su una specie di chart. Chart in inglese sta per schema. In italiano si potrebbe chiamare tabella o grafico o sì, qualcosa del genere. Cioè, noi ci interessano creare una serie di parallelismi tra, in particolare, l'architettura che si è creata all'interno di questo modello industriale e invece l'architettura che si sta cominciando a configurare in questa fase storica. E ci serve avere le idee abbastanza chiare per capire, e lo possiamo capire soltanto con una serie di elementi di raffronto e di paragone, come le cose sono cambiate e soprattutto quanto ancora, in qualche maniera, dovranno cambiare. Allora, facciamo questo chart. La cosa bella è che tutto quello che noi stiamo facendo adesso si basa sui vostri appunti e lo scopo sarà che sarete voi stessi a completare questo, diciamo, questo chart. Come si dice in italiano chart? Diamogli un nome. Come? Sì, un diagramma o tabella. Come? Non so esattamente come
organigramma.
Come?
Organigramma.
È una specie di organigramma. Teniamoci chart finché non mi trovo la parola più giusta in inglese. Allora, in italiano. Allora, noi cosa facciamo? Noi ci occupiamo di 3 momenti dell'architettura. Un momento che chiamiamo umanistico, eccolo qua. Un momento che noi chiamiamo industriale, eccolo qua. E un momento che noi chiamiamo informatico, eccolo qua. Qua non c'è sta. Perché non c'è sta? perché quello che noi dobbiamo fare sulla telecamera, sicuramente si sta riprendendo, ma la rifa. In questa zona qui è quello che mano a mano voi stessi riempirete e che riempiremo alla fine del corso. Ma ormai abbiamo delle idee abbastanza chiare per farvi capire come l'architettura appunto industriale, quella che si forma, che si solidifica attorno agli anni 20 del 1900, come la prima risposta matura e complessiva alla rivoluzione industriale, è un'architettura profondamente diversa da quella nata nel 400, che chiamiamo umanistica, perché forse è più logico invece che rinascimentale, dato che qua la chiamiamo industriale. Pure la potremmo chiamare meccanica qua, anche forse, per intenderci. Forse ci prego se scriviamo meccanica, è più forte. Allora adesso facciamo questo specie di discorso. Vediamo l'architettura attraverso una serie di categorie, ne possiamo scegliere alcune, e vi posso far capire come queste categorie cambiano all'interno della nascita di questo paradigma meccanico o industriale, e possiamo vederne alcune. Possiamo vedere alcune categorie, ad esempio, mi dare il foglio delle tre,
non c'è.
Sì che c'è, eccolo qua.
Non è passato,
vabbè. Ma tutto in questo settore non è passato soltanto a voi quattro?
No.
A voi è passato?
Noi ci
abbiamo
escluso.
A te è
passato?
Ero
passato
io a fare il foglio.
Prego. Allora, Tanci, dov'è Tanci? Mi dico una categoria che può essere interessante da analizzare.
Una categoria?
E nell'ambito dell'architettura? Per esempio,
urbanistica.
La chiamiamo, la possiamo chiamare urbanistica, la possiamo chiamare visione della città. La possiamo anche chiamare urbanistica, però forse è più giusto. Perché ho accettato questa, diciamo, definizione. Visione della città, io ho chiesto architettura, io ho detto visione della città, io ho detto va bene. Perché è accettabile? Vediamo le altre e poi vi spiego perché è accettabile come categoria. Vediamo un'altra categoria.
Dove è il foglio?
Marta, mossa. Un'altra categoria, Marta. Un'altra categoria, una maniera di vedere l'architettura, no? L'architettura può essere vista attraverso tante categorie, giusto?
Costruttiva, cambia la categoria costruttiva.
No, non sono delle sottospecie di architettura, sono modi di vedere l'architettura. Cioè non è che architettura scolastica, architettura, no? Sono categorie attraverso cui vediamo l'architettura. Per esempio?
Strutturale, quello completamente. L'uso dell'acciaio, del ferro, la parte strutturale.
Per esempio la rappresentazione è un modo. Poi magari troviamo le parole più acute, adesso le cerchiamo così. Un'altra. ancora non avete capito esattamente il modo di ragionare, tra poco ci arrivate, man mano diventa evidente. Lei che cosa aveva detto, Stefania?
La struttura.
La struttura, ma è chiaro? Andiamo all'altra? Vabbè, rientra, possiamo anche mettere i materiali, se volete. Però sotto possiamo anche tenere le distinte, siamo insieme, insomma. Vediamo quanti elaborati riusciamo a essere. Poi che l'ha detto lei?
L'estetica.
Qui bisogna vedere se questa fa parte del mondo della rappresentazione oppure no. Sì, possiamo anche mettere l'illuminazione, volendo. Come?
Dico impiantistica in generale.
Possiamo vedere l'impiantistica? Come? Facciamo così. Qua possiamo mettere impiantistica. Giusto? Perfetto. Poi che cosa aveva detto? Illuminazione.
No, entra nell'impiantistica l'illuminazione.
Che possiamo mettere ancora?
Tipologia.
Ecco, possiamo mettere tipologia, che è una parola molto importante. C'è una parola che particolarmente rilevante quando si parla di architettura. Sì, certo, lo faccio. Possiamo mettere lo spazio. Ma diciamo una che è proprio una classica e qua ci fermiamo.
Caratteri, sì, però una cosa che proprio si
definisce. Caratteri, sistemi distributivi. No? Che però possono entrare in tradizione, ma soprattutto una cosa classica è la funzione, no? Proprio una delle grandi, diciamo, delle grandi categorie attraverso cui si vede l'architettura, no? Ci possiamo fermare, ne potremmo trovare, diciamo, alcune altre, però diciamo queste sono le principali. D'accordo?
Ne potete spiegare qualcuno
perché la categoria visione della città è stata accettata, o meglio urbanistica, dentro l'architettura? È chiara la domanda, sì? Sì, perché apparentemente è estranea, giusto? Io sto parlando dell'oggetto architettura, dell'edificio, invece è stata accettata questa cosa.
Chi vuole provare a dire perché è logico?
È un concetto di spazialità della città, quindi creare piazze o creare, cioè, l'architettura in sé che va a generare una serie di spazialità che possono essere.
Questo è un modo, questo è un modo. Un modo è questo, il vostro collega dice. C'è un modo in cui l'architettura può creare spazio urbano, sostanzialmente. Allora, in questo caso è. Va bene, c'è un altro modo però, che non è che è più importante, è anch'esso molto importante.
La relazione è forte tra la città e l'architettura. Sì. L'architettura è nella città, anche nella città, quindi la relazione è.
Sì, certo. Sì, ma c'è proprio una parola chiave.
Visione, ne creiamo un'immagine.
È questo, la parola chiave, non so se è quello che dice Paladino, comunque qual è l'idea? Il problema è che un'architettura incorpora in sé un'idea di città, indipendentemente dal fatto se la fa o meno, cioè la può anche fare con le piazze, eccetera, ma comunque un'architettura, come adesso poi vedremo, incorpora in sé un'idea urbana, indipendentemente se, mi spiego, non è, è come un discorso di paesaggio mentale. Sì, ci sono dei riferimenti, cioè come dire, un'architettura ha in sé un paesaggio mentale della sua città di riferimento. Ecco, chiamiamolo così. Attraverso il concetto di paesaggio mentale che lo capite, e poi adesso ci entriamo dentro meglio in tutte queste cose.
Allora, queste sono alcune categorie, alcune diciamo maggiormente rilevanti, altre meno, ma tutte, su tutte deve funzionare questo gioco sostanzialmente, che non è affatto un gioco, ma è una maniera di farvi capire come l'architettura nata all'interno del paradigma umanistico del 400, nel trono del 400, è un'architettura che è stata completamente modificata all'interno di questo paradigma, un paradigma meccanico che nasce circa nel 1900 e si afferma in maniera costruttiva circa nel 1925, e a sua volta questo paradigma sarà completamente modificato da quello che sta qua. D'accordo? Allora cerchiamo di entrare nel mezzo. Allora, per entrare nel merito di questo...
Scusi, posso dire una cosa? Cioè, pensavo a questo discorso dell'urbanistica, visione della città, non potrebbe, cioè io l'avevo vista come costruendo un'architettura, è un po' come gettare un sasso in uno stagno, cioè si creano poi dei flussi di persone.
Anche questo, ci sono tanti livelli, si può anche essere, anche questo è vero, anche vero fisicamente la questione, cioè... Come dire, il rapporto è molto intenso e molto vero, quindi può essere attaccabile da molti punti di vista, tra cui anche questo, e tra un secondo ne possiamo parlare.
Okay.
Allora, secondo me, se noi possiamo fare tutto questo in astrazione, invece non lo facciamo in astrazione, lo facciamo prima facendovi vedere un edificio paradigmatico, d'accordo? E poi sulla base dell'edificio paradigmatico riempiamo questi elementi, d'accordo? Perché viene meglio, era troppo astratto. Allora, che cosa succede? Succede che dopo tutto questo 800 in cui si prova la costruzione, si capisce che l'arte può essere, l'arte e l'architettura può essere qualcosa di totale, si comincia a arrivare a un'idea unitaria di stile, eccetera, eccetera, succede una cosa particolarmente rilevante. L'elemento rilevante, come dire, in qualche maniera detonatore di una serie di elementi, è questa grandissima tragedia della Prima Guerra Mondiale che avviene dal 15 dal 14 al 18. L'entità di questa guerra è evidentemente veramente fortissima. Perché fortissima? Per due ragioni sostanzialmente. Primo, perché per la prima volta il mondo era diventato un elemento complessivo. Perché la guerra mondiale? Perché la guerra non è soltanto localizzata in Europa, ma siccome le potenze coloniali ancora sono completamente effettive, diciamo, la guerra si sposta in tante altre parti del mondo perché diciamo, si ripetono in vari punti del mondo i conflitti tra le potenze che diciamo, entrano in conflitto, quindi è effettivamente mondiale innanzitutto per l'estensione. Poi c'è un altro elemento, l'elemento è questo, è che per
la prima volta questa
gradole che è estensione entra in azione nella guerra proprio gli elementi meccanici e industriali, gli elementi, come dire, il fuoco a ripetizione, le mitragliatrici, i primissimi aerei e altre diciamo, forme di guerra, come dire, i gas, no? Altre forme di guerra, come dire, tra virgolette industrializzate. Quindi, diciamo, le due componenti, questa, l'estensione mondiale e dall'altra parte l'applicazione di queste, diciamo, tra virgolette, tecniche industriali, in questo caso applicate alla guerra, creano veramente un'entità di questa tragedia di dimensioni enormi. Io adesso non so quanti morti ci sono stati in Italia
in tutte le guerre di indipendenza ottocentesche, ma probabilmente è difficile pensare a un numero superiore a 50.000, ma io dico così, non lo so, qualcuno di voi lo potrebbe controllare facilmente. Io a occhio dico che difficilmente hanno superato i 50.000, di tutte le guerre di indipendenza. Mentre invece, come tutti voi sapete, nella sola prima guerra mondiale muoiono in Italia 600.000 persone, quindi questo dà più o meno il rapporto. Nelle altre nazioni, in Francia, in Germania, i morti sono a milioni. Quindi diciamo c'è un'estensione veramente di questa tragedia molto importante, molto diciamo grave. Il mondo cambia proprio dopo questo evento. Un altro elemento fondamentale per capire che cosa succede è proprio a che vedere col solito problema crisi modernità. Perché con la prima guerra mondiale succede questa stranissima contraddizione in termini. Da una parte esistono i mezzi meccanici, di distruzione, di morte, eccetera. La mitragliatrice è proprio il simbolo di questo tipo di meccanismo. Dall'altra, in realtà, le gerarchie militari e gli apparati militari sono apparati militari legati a una concezione di guerra, da un certo punto di vista atecnologica, cioè non sono in grado di comprendere la rilevanza anche tattica militare della presenza di questi nuovi strumenti. Per cui la scena fastica su cui ci sono stati appunto i milioni di morti sono i tanti che vanno all'attacco contro la mitragliatrice e sono naturalmente falcidiati. C'è un film molto molto bello di Kubrick che si chiama Orizzonti di Gloria, che non so se qualcuno di voi ha mai visto. È un film degli anni 50 in cui il personaggio principale è Kirk Douglas, che è un colonnello della prima guerra mondiale, in cui proprio questo nodo, se vi capita di vederlo, è un film molto interessante. Comunque questo è molto una parentesi, però Orizzonti di Gloria con Kirk Douglas. In cui è proprio nel film è assolutamente in maniera vivida una specie di Gattopardo, per questo, anche se si cambia completamente, il contrasto tra la gerarchia militare con tutta la loro idea di guerra, di onore, di cose, eccetera, eccetera, e invece questo mondo che ormai è diverso, legato anche a questi strumenti. Tra l'altro, come forse voi sapete, le grandissime parti di spese militari fatte all'interno della preparazione della guerra mondiale erano fatte per fare queste fatidiche enormi corazzate militari, queste enormi fortezze di acqua, che poi in realtà ben presto invece si rivelarono molto fragili e facilmente attaccabili, mentre invece uno strumento di modernità che avrebbe potuto già essere decisivo come l'aeroplano, in realtà fu limitato a un'idea medievale di combattimento, il famoso barone rampante, no? In cui che cosa è? Questo grande strumento così importante che poteva essere, in realtà erano delle battaglie più o meno cavalleresche, fu compresso l'uso dell'aeroplano, perché non compreso come logica dal punto di vista di che cosa dal punto di vista strategico avrebbe dovuto rappresentare. È un classico momento quello, proprio di scontro tra mentalità diverse, di non comprensione del ruolo della tecnologia, no? Quindi viene giocata contro in maniera non risolutiva, con il piccolo problema che in questo caso noi parliamo di milioni di morti, perché ovviamente andare ripetutamente all'attacco con un sistema di baionette a uno che ha la mitragliatrice vuol dire avere quello che è successo effettivamente. Anche come sapete, uno degli elementi decisivi della guerra è stato quando verso la fine della guerra sono riusciti, cioè gli inventori del carro armato,
che già preesisteva, già nel 14, qualcosa del genere, già avevano avuto l'idea di questa idea del carro armato, praticamente finalmente sono riusciti a farselo, diciamo, finanziare. Per cui la presenza del carro armato brevemente poi ha risolto diciamo, il conflitto, perché poi è entrato anche nel mondo tecnologico.
Tutto questo per dirvi che il termine crisi, modernità, è un momento, è comprensione del ruolo della tecnologia in un tema di grande rilevanza. Perché tutto questo? Per spiegarvi che, diciamo, questo elemento di forte cambiamento dell'architettura e di risoluzione in parte è dovuto a questa, diciamo, immane tragedia, che è ancora più forte nei paesi perdenti, in particolare in Germania, che esce con le ossa rotte da tutti i punti di vista, cioè, nel senso che migliaia di morti, perdita di tutta questa idea imperiale, eccetera, eccetera, rivolta a piccola nazione, debiti enormi da pagare per anni, smembramenti territoriali, inflazione galoppante, insomma, un disastro assoluto. All'interno di questa situazione, un architetto giovane, 35enne, abbastanza bravo, che già aveva dato prove di una certa originalità, che si chiama Walter Gropius, viene chiamato alla direzione di una scuola di arti e mestieri, una scuola strana, un misto tra un'accademia di belle arti e una scuola di arti e mestieri. Questa scuola era localizzata a Weimar, che è una cittadina universitaria particolarmente importante, legata a tante memorie storiche della Germania, insomma un posto importante, un po' come se fosse un bimbo, non so, forse anche di più, cioè un luogo proprio significativo della cultura architettonica, della cultura tedesca in genere, con le statue di Goethe e di tutti gli altri grandi. All'interno di questo esisteva già un edificio, la scuola era diretta da Valdelende, che è un grosso personaggio proprio di quell'altro Lugo di cui parlavamo precedentemente, cioè dell'innovatore di questo nuovo stile floreale di cui avevamo parlato precedentemente. L'edificio è l'edificio disegnato da Valdelende, realizzato forse nell'8, nel 10, qualcosa del genere, e dopo la guerra cambia direzione e questo giovane architetto diventa il preside di questa scuola. La scuola ha una particolarità, cioè, o meglio, Grossi si imposta la questione in questi termini: un programma abbastanza generico, all'inizio, richiamando, però selezionando quello che a lui appare il meglio dei personaggi che gravano nella cultura delle avanguardie europee. Tutte persone che non avevano esperienza di scuola, erano artisti o sperimentatori di varie aree, gli offre una posizione di insegnamento, li chiama a Weimar e chiama questi personaggi, quindi di grande spessore intellettuale, un po' in tutti i campi, nel senso che nella cultura chiama Klee e Kandinsky, cioè nella danza chiama Pfister, non so la pronuncia esatta, nell'architettura c'è lui. C'è un altro personaggio particolarmente interessante e inquietante tra, diciamo, musica, architettura e pittura in particolare, che si chiama Ibsen. Ci sono altri laboratori di fotografia, di tessile e di altre materie dati a personaggi con queste caratteristiche. Si crea questo mix particolarmente interessante, anche in conflitto un po' tra l'uno e l'altro. L'idea è quella di avere una pedagogia basata sulla sperimentazione, sul laboratorio. Il momento centrale non è l'insegnamento ex cattedra, ma è anche la sperimentazione in laboratorio. Per cui nella scuola esistono questi laboratori dove gli studenti e gli docenti sperimentano le varie arti, quindi fanno dei balletti, le scenografie dei balletti, fanno del tessile, fanno della pittura, fanno degli oggetti che noi chiameremo di product design o di design, e l'architettura in realtà per una certa parte è abbastanza, come dire, minoritaria e secondaria. E soprattutto il Bauhaus, che non soprattutto, anche ha un diciamo è una comunità molto coesa e molto d'avanguardia anche nelle maniere di vivere, di stare insieme, di, come dire, particolarmente attiva e originale. Tra l'altro siamo negli anni 20, che sono, diciamo, come dire, dal punto di vista della moda, della danza, della fotografia, immaginate anche questo look, no? Per esempio delle donne, completamente diverse, capelli tagliati corti, pensate al jazz, pensate al cinema nudo, cioè gli anni 20 sono anni di fortissima accelerazione moderna, no? E quindi il Bauhaus li sente. Soprattutto in tutto questo sistema succede che dopo 3-4 anni, siamo nel 24, la comunità di questa cittadina di Weimar decide di liberarsi di questo gruppo di estranei, un po' facinorosi, facevano queste feste un po' strane, forse erano troppo di sinistra, erano troppo originali, insomma, davano fastidio. E praticamente il Bauhaus viene espulso dalla cittadina universitaria di grande tradizione, cioè Weimar. Questo fa nascere, come se non bastasse, un'altra crisi molto forte, molto forte. Perché bisogna trovare un altro posto dove andare, dove spostare la scuola, che cacciarli effettivamente da quello, l'architettura nel frattempo all'interno del programma del Bauhaus era diventata di rilevanza crescente, e insomma tutte queste cose che si muovono insieme portano al fatto di andare in una cittadina del tutto ininfluente, cioè, come dire, andarci in sello balsamo, non so come dire, del Sauer così, cioè non è il posto importante del Sauer, il Sauer è il posto in mezzo alla Russia, non c'è sta niente, mentre invece Weimar è, come dire, no, chi era, oddio, capito? È una profonda differenza. Comunque questa Dessau offre la possibilità, accoglie questa comunità e gli offre la possibilità di fare un edificio. Ecco, questo edificio è l'edificio in cui per la prima volta vanno a creare il sistema tutte le sperimentazioni che avevamo visto più alcune nuove inaspettate, e per la prima volta si forma effettivamente un paradigma che vuol dire un insieme di regole e una visione che ha una forza molto evidente e in cui è immediatamente evidente, basta paragonarlo con un edificio dell'altra epoca per capire che c'è stata una rivoluzione totale. E per cui a questo senso sono paradigmatico questa operazione. Vediamo come è fatto e vediamo alcune categorie di quelle che abbiamo visto prima applicate a questo edificio.
simmetria, quando siamo qua lo vediamo dall'alto e poi lo vediamo nella specifica isometrica e geometrica. La prima cosa che noi notiamo vedendo questa immagine è che l'edificio non si organizza rispetto alle strade in una maniera tradizionale, ma, come dire, si muove indipendentemente rispetto ai lotti stradali, addirittura scavalcandolo. Che cosa vuol dire questo? Si rompe esattamente questo tema, che è l'idea della visione della città. Come era basata la visione della città dell'edificio rinascimentale e umanistico? È un'idea molto semplice e molto effettiva. Prima di tutto, la città a cui si riferisce l'edificio rinascimentale e umanistico, com'era fatta? Cioè, se uno si immagina anche una città, com'era fatta questa città? Qual era il suo elemento costitutivo, evidente, immediato?
L'isolato.
Sì, ma ancora prima, sì, l'isolato, senza dubbio. Però un attimo ancora più sulle generali. Ancora più sulle generali, andiamo in Google Art più fuori.
Razzialità?
Ancora più fuori.
Forme geometriche, semplici.
Quindi no, dove si trovava, dove sorgeva anche questo, la conforma.
In che rapporto era col territorio?
Seguiva l'andamento del territorio.
Ma a parte questo, poi si imparterò. Provate a navigare idealmente in un territorio di città rinascimentale o vicino alla rinascimentale medievale. Qual è la caratteristica prima che voi notate?
Il carattere militare,
siamo molto vicini, e quindi
le mura, e quindi
un recinto.
Il recinto, e quindi è la chiusa. Ecco il problema. Strutturalmente la città derivata dal Medioevo, che poi quella in cui si muove ancora, quella rinascimentale, è ancora a lungo, in realtà fino all'Ottocento, era chiusa. La sua ragion d'essere si basa sull'esistenza delle mura, è chiusa e crea un rapporto dicotomico con il territorio, perché ha un sistema di mura chiusa, è chiusa. E questa è la prima cosa. È chiusa. E la città invece dell'industrialismo, costituzionalmente, com'è? Aperta. È aperta. È esattamente l'opposto. Allora, da questo deriva a cascata una serie di ragionamenti che facevamo prima, corrispondono. Perché a questa idea di città chiusa corrisponde un edificio a sua volta chiuso. Chiuso in primo livello dal sistema delle strade, cioè il sistema del lotto, giusto? Il lotto crea il perimetro all'interno del quale l'edificio è chiuso. D'accordo? All'interno di quello ci sono in genere dei sistemi di poste, d'accordo? Quindi città chiusa, edificio chiuso, regolato dalla regola dell'isolato. Qui il problema è esattamente l'inverso, cioè a città aperta corrisponde una idea di edificio aperto. Tra l'altro è un edificio, e queste sono osservazioni che sono state fatte ripetutamente, che sembra, come dire, muoversi a Erica o a Biella, sembra, come dire, roteare, è come se questo effetto di rotazione, di ampliamento, sia proprio idealmente, simbolicamente, a rappresentare proprio questa idea meccanica e industriale della città moderna, che è in realtà una idea di macchina che si espande continuamente all'esterno, no? Basta proprio per maneggiarsi il territorio all'esterno, come un volano. Questa osservazione dell'edificio numerica come cosa sono osservazioni che sono, diciamo, derivano da altri, non sono mie originali. Allora, si possono andare a cercare quale fotografo del 1929 sorvolando l'edificio dall'alto ha detto tu guarda, sembra che si muovi come un'elica. Comunque l'osservazione dell'edificio che si muove come biella si deve allargare. Come sotto osservazione, quella che dicevamo sulla città, cioè sull'idea che la città in qualche maniera o l'edificio proietta una sua idea di città, che prima si dicevano, sia nei modi d'uso sia nell'articolazione, è assolutamente vera, è vale sia dal punto di vista degli edifici rinascimentali, sia dal punto di vista degli edifici contemporanei, no? Basta andare a Piazza Farnese per capire come la mole dell'edificio del Palazzo Farnese, come dire, proietta una serie di linee forza, prima sulla Piazza Farnese, addirittura sull'organizzazione dell'asse davanti a sé, oppure sul retro, sul giardino, sull'area del fiume, eccetera. C'è questa idea, no? Che gli edifici proiettano, e quanto più sopporti importanti, quanto più. Comunque, non possiamo entrare nel merito. No? Allora, comunque abbiamo capito questa cosa, che non è una cosa trascurabile. Il nuovo edificio, invece di essere un edificio chiuso, diciamo, isolato, all'interno di una città a sua volta chiusa e isolato, è un edificio invece aperto all'interno della città aperta. In particolare questo movimento dell'AS è il movimento proprio, come dire, che adopera il lavoro. La separazione dell'otto, il fatto di rendersi indipendenti dall'otto, dall'isolato, è quindi, diciamo così, costitutiva di una serie di operazioni. Come vedete, da chiuso ad aperto c'è un cambiamento paradigmatico, cioè è l'opposto. Ok? Ma vedremo come questo opposto avviene per un po' anche altre cose. Parliamo per esempio di tipologia. Guardiamo come è fatto questo edificio. Ecco. Piano terra, primo piano. Allora, la prima idea è questa, che le varie funzioni che l'edificio accoglie di volta in volta creano dei sistemi distributivi e degli spazi ad esse congruenti. Che cosa vuol dire? Ad esempio, ho da creare delle residenze all'interno di questo sistema? Sì. Allora, come possono funzionare queste residenze? Bene, possono avere un passo di questo tipo, non so, 2,70, 3 metri, eccolo qua, allineate, un corridoio centrale, un corpo scala, e questo si può ripetere in maniera abbastanza tranquilla il numero di piani che io voglio. Eccolo qua. L'ho creato, ecco qui il mio terreno. Poi posso decidere di avere a contatto delle residenze, ma in qualche maniera esterno rispetto a questo, un sistema che è grande elemento di rappresentazione da una parte a un livello e dall'altro spazio per menta o altro. Sì, posso, allora ecco qua, mi creo quest'altro corpo che sarebbe sostanzialmente questo, qua creo una successione di spazi, andiamo a terra, li collego in un determinato modo. Poi
ho bisogno di grandi laboratori, proprio che sono base della mia vita, eccoli qua, li inserisco qua, hanno una base, una maniera di organizzarsi completamente diversa, eccoli qua. Posso avere bisogno di alcune aule più piccole per fare lezioni più o meno tradizionali? Sì, ecco, questo è il sistema distributivo, queste sono le aule, eccoli qua, le vedete anche questa. Posso desiderare avere degli uffici comuni, gli uffici del direttore, eccetera, sì. E perché non li mettiamo in maniera paricente? E mettiamo in maniera paricente. E perché non li mettiamo sopra il ponte? E mettiamoli sopra il ponte, così la scala ecco. Che cosa è? Qual è il modo di approcciare? Il modo di approcciare, poi è stato effettivamente così, è individuare in qualche maniera, in maniera oggettiva la funzione e organizzare l'edificio a come dire, immagine e somiglianza di questa determinata funzione. E siccome le funzioni sono tante, essere abbastanza tranquillo nel fare diverse parti dell'edificio ad adattarsi alle varie funzioni. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il vecchio metodo è distrutto, perché il vecchio metodo in che cosa consisteva? Lo faccio vedere, credo che qua ce l'avevamo in immagine, l'avevamo vista precedentemente. Ecco qua. Il vecchio metodo era l'approccio inverso, cioè voleva dire avere un tipo che magari potevi scegliere all'interno di una categoria, quindi avere una forma data e all'interno di quella forma calare le diverse funzioni, che poi erano abbastanza primitive, poche funzioni in genere, ma si partiva dalla forma, si partiva dall'alto e come dire, all'interno di questo si calavano le funzioni. Questo è l'approccio tipologico. In realtà con questo edificio questo sistema viene completamente eliminato, quindi ha un approccio tipologico basato proprio sulla tipologia, lo chiamiamo per intenderci top down, che vuol dire dalla forma giù alle parti, abbiamo un approccio bottom up. Attenzione, lo usiamo in questo contesto, in tutt'altri contesti, se no anche in vari momenti di programmazione o altre cose si usa top down e bottom up per dire altre cose, ma in questo caso viene abbastanza bene capire che l'approccio alla formazione dell'edificio in un caso è dall'alto al basso e dall'alto dal basso all'alto, cioè in un caso parte analiticamente, in questo caso qua, in caso di Grotius, parte dal basso verso l'alto, cioè la risoluzione dell'edificio è data dalla sommatoria analitica delle funzioni, mi spiego? Invece nell'altro caso è il caso opposto, cioè una forma all'interno del quale calo le funzioni. È chiaro questo? Quindi quest'altro parametro, anche quest'altro parametro è stato completamente distrutto, cioè è esattamente l'opposto. Infatti una delle caratteristiche principali della quella che si chiamerà l'architettura del movimento moderno, l'architettura funzionalista o razionalista, è diciamo sostanzialmente proprio questo discorso di essere contrario a un approccio tipologico per fonde date, ma muoversi sempre dal basso attraverso le funzioni. Vedremo che anche questo, ci compriamo una cosa. Vediamo la cosa di una facilità estrema. Va bene? E me lo dite voi, ok? Allora, fammi il più facile di tutti. Fammi la struttura. Chi la vuole fare? Tanto è vero. Di punto lo dico. Queste sono
facili. Che sei la struttura? La struttura prima è quella della scuola vera, quella avanti. La struttura prima era per di metale, era di natura, con un metodo simile, banale. E rimaniamo anche, diciamo, quindi il passo della facciata. Mentre adesso c'è una struttura libera.
quindi diciamo aggettivarla, no? Perché
una è cruciforme,
una è cruciforme, è questa qua, ovviamente nessuno gli sta pendendo di dire che è rinascimentale cruciforme, ovviamente, e l'altra come gli possiamo dare?
L'altra continua,
continua, ecco qua, sono due mondi opposti, che non hanno niente in comune. Insomma, la logica strutturale non ha niente in comune. Questa è continua, questa si basa in una continuità di strutture che non è che vanno perfetto, vanno dalle fondazioni, cioè da sottoterra al tetto. Si tratta sempre di una di continuare ad avere il più possibile elementi di continuità strutturale, proprio perché questa, il sistema latino si basa sulla continuità. Quindi quando devo creare elementi di discontinuità li devo fare con un'enorme cautela. Devo avere questi sistemi architravati molto particolari e idealmente l'ideale sarebbe averlo a volta. No? Avere i passaggi sempre a volta, perché è chiaro che l'arco a volta è quello più forte di dare l'elemento di continuità. Ecco perché fondazioni a volta, no? E grandi ambienti a volte, cioè, più possibile, è quello che mi tiene più insieme. Mentre invece con il sistema già inventato dagli americani con le trasformazioni del balloon fume in struttura di acciaio, ma poi col cemento armato, il sistema è l'opposto, è un sistema puntiforme discontinuo, in cui ci sono dei punti strutturali, questi punti strutturali sono collegati a gabbia, e quindi tutto il sistema è discontinuo, con tutto quello che ne consegue, che però poi vediamo a parte, d'accordo? Perché è chiaro che tutte le cose che stiamo vedendo le possiamo vedere, diciamo, una per una, ma poi creano un intreccio, no? Che è quello che dà il fondo. No, quindi come struttura non abbiamo nessun tipo di dubbi. Come materiali, Marco, avevamo segnato materiali, perché è chiaro che i materiali di origine latidea sono materiali che hanno alcune caratteristiche, devono avere alcune caratteristiche, sostanzialmente la massa, l'inerzia, devono lavorare insieme, no? Mentre invece in questa logica innanzitutto l'elasticità diventa l'elemento, diciamo, fondamentale, non è più tanto l'inerzia quanto proprio la capacità di l'inerzia vuol dire la massa, no? Quanto la capacità di rispondere a sollecitazioni di altri tipo elastico. Il fatidico cemento armato è poi nel caso specifico il sistema puntiforme adottato. Il brevetto del cemento armato del 1847, ma soltanto alla fine dell'Ottocento comincia a essere applicato e in fondo soltanto dopo la guerra comincia ad avere una certa diffusione. Se voi immaginate che la famosa prospettiva di Le Corbusier della casa Dominò, in cui si vede una lastra e il pilastro, quella era fatta nel 1914, come fatto fortemente rivoluzionario, innovatore. Quindi, ancora, diciamo, non è che quelle cose avevano avuto, diciamo, grande... Quindi qua abbiamo questo fatto. Allora, impiantistica e illuminazione, è chiaro che seguono impiantistica, illuminazione, materiale, eccetera, seguono tutta questa logica, è chiaro che tendono a essere indipendenti in linea di principio dalla costruzione, mentre invece prima dovevano essere assolutamente, come dire, inglobati nella costruzione e pensati insieme. Immaginate anche quei pochi elementi di impianti che ci potevano essere in quel tipo di edificio, no? Immaginate i grandi camini per esempio, no? È chiaro che questi elementi dovevano entrare in rapporto
diretto con la costruzione, poi si può dire anche con la via del giusto, ma è tutto con la materia che fa l'intero. Mentre invece oggi in questa fase le strutture, gli impianti, eccetera, sono possono essere tutti indipendenti. Dopodiché, come se questo non basta, sì.
Però tutto questo sistema, mentre si tiene, va a cambiare quello che il sistema necessita, perché la generazione di edifici che si stanno facendo crea anche spazio aperto,
certo.
Se un giardino, un cortile,
certo.
Diventa il cortile,
certo.
Privato,
certo.
Non aperto,
certo.
Quindi la vera problematica, la struttura della città si evolve,
certo.
Cioè, fino a quel momento,
certo.
Secondo me la crisi penso che è proprio questa, cioè che l'illusione di una nuova energia all'interno di queste energie contemporanee va a cambiare quello che è il concetto di questo periodo.
Certo,
nessuno obietta, perfetto.
In questo caso noi diciamo più che cioè adesso noi ci interessiamo in questa lezione, lo scopo della lezione, per farvi capire come nasce questo paradigma industriale, come questo paradigma industriale è completamente diverso dall'altro. Dopodiché a sua volta questo paradigma industriale innesta una serie di altre cose, eccetera, eccetera. Però adesso la nostra attenzione è farvi capire come questo edificio è un edificio che crea un nuovo paradigma. È la prima volta che lo crea, diciamo, eliminando tutti gli elementi, non eliminando, modificando radicalmente le categorie precedentemente uno. Dopodiché a sua volta da questo possiamo partire ovviamente per altri, ci partiremo, ma non in questo esatto contesto. Tratteremo su un altro elemento, la funzione. L'architettura in epoca, diciamo, umanistica rinascimentale, a che serviva sostanzialmente? Serviva essenzialmente a fare i palazzi per i signori, la signoria, la classe diciamo aristocratica o borghese finanziaria più alta, pensate ai Pizzi a Firenze o appunto alla grande aristocrazia, i Farnesi, i Barberini, i Pizzi a Roma, eccetera, oppure evidentemente i grandi edifici della religione e di epoca soprattutto, e in qualche caso, però tanto che arriva bene nell'architettura o l'ingegneria, alcuni fatti diciamo relazionati a discorsi militari come le fortificazioni eccetera, ma sostanzialmente erano due temi analogici, uno riferito alla religione e uno al potere ecclesiastico, il potere religioso, e l'altro al potere legato all'affermazione del denaro nelle sue varie componenti. Questa era la funzione sostanziale, quindi diciamo una parola, la chiamiamo l'Italia, chiamiamola l'Italia tanto per trovare una parola, ne potremmo trovare migliore. Invece, La nuova architettura che nasce in questo contesto costituzionalmente, proprio come base di partenza, si crea proprio quella di essere non Italia, cioè alla base del DNA dell'architettura che nasce all'interno di questo paradigma è proprio quella di essere non Italia, cioè di rivolgersi per fare la casa per tutti, gli uffici per tutti, la città, la fabbrica, cioè costituzionalmente l'architettura si appropria di tutti i campi della società tentando di dare appunto risposta, quindi è sostanzialmente quando l'una era elitaria, si riferiva soltanto a temi alti, quanto questa nuova architettura invece si rivolge potenzialmente a tutte le funzioni della nuova città. In particolare il Bauhaus ha un fatto molto importante, che lavora a un doppio livello di innovazione, cioè non soltanto lavora al livello primo perché non si occupa di un fatto elitario, ma si occupa di una, come dire, di una scuola, quindi di un fatto non elitario. Ma è molto forte la carica innovativa legata al programma stesso, perché il programma della scuola del Bauhaus è un programma fortemente innovativo, perché propone un edificio in cui si studiano proprio i rapporti tra arte, industria e funzione artigianale, perché al suo interno funziona in maniera completamente originale, perché ci sono la residenza, ci sono i laboratori, ci sono gli uffici, lì vicino ci saranno le case dei docenti, eccetera. Quindi lavora a un livello doppio innovativo dal punto di vista della funzione, non soltanto perché è anti-elitario, ma anche perché si occupa proprio di un programma fortemente innovativo, che poi loro stessi hanno segnato. Quindi è proprio anche il discorso del programma, è estremamente importante. Allora, vediamoci qualche altra cosa e poi ci facciamo quelle altre che sono quelle più complesse. Ce la fate, no? Magari ci sono in brecca. Ce la fate? Sì, no? Okay. Allora, vediamo un po' la tipologia. Prima di tutto, con funzione ne abbiamo parlato. Costruzione della città dello spazio ne abbiamo parlato. La costruzione da portante continua a percorsi come la flessibilità e programmi di tutto ne abbiamo parlato. Vediamo qualche cosa di questo edificio. Questa è la visione del ponte, non si può chiamare ponte, dell'articolazione dell'edificio che ingloba la strada esistente a livello di quel nuovo modello urbano. Qua ve lo dico, per una libera conquista dello spazio, appunto, perché l'idea è proprio questa, di superare il blocco chiuso, di non avere il blocco chiuso, perché incorpora un'idea diversa di città, un'idea di città appunto che si muove alla conquista del territorio esterno, esattamente nella maniera opposta di quella precedente. Ecco qua un'altra vista di questo. Questa guarda di nuovo questo discorso del movimento meccanico. Questo qua è molto purtroppo deformato, ma è abbastanza chiaro questo diagramma, proprio questa idea che questo si muova come un pezzo meccanico. Questa idea della rotazione è un'idea che ricorre molto all'interno di questa, impulsi del mondo dell'industria, dell'architettura e del design. Un'immagine classica che tutti voi vi ricorderete è quella di Chabot che sta in tempi moderni, che viaggia dentro quelle grandi rotative. Quella è come un'icona classica, no? Del rapporto industria-uomo, in quel caso uomo schiacciato, no? dalla rotta dell'industria. Ma se si guarda un po' in giro, questa presenza della rotazione della cosa è ricorrente. Ha una serie di implicazioni di cui parleremo in un altro momento, se no diventa troppo densa la questione, anche a che vedere quei movimenti dell'orologio. Guardate che bella che è questa cosa qua. Credo che questo sia il foglio di una... immagino che sia una donna, perché il Bayerò. Comunque, qua è proiettato questo orologio. Queste sono delle famose sculture semoventi, mobili, sempre sulla parte rotatoria. Ecco, adesso vediamo il problema della rappresentazione e vediamo come cambia questo tema. Possiamo mettere, se vogliamo, insieme toccare insieme questo concetto della rappresentazione e possiamo tocchiamo la rappresentazione spazio. Thank you.
tutto si è proprio disegnato.
Come diciamo l'edificio ha una sua idea di città costruita dentro, come se l'edificio avesse il paesaggio mentale della città a cui esso si riferisce, no? Immaginate Palazzo Farnese, giusto? Lo capite che Palazzo Farnese in qualche maniera è intimamente legato all'idea della città rinascimentale medievale chiusa? Come se esso, cioè, chiamasse quel tipo di città e a sua volta la rappresentasse, giusto? Ancora di più, è come se in fondo poi ne dettasse lui stesso le regole, no? Cioè, ci sono tre livelli, no? In realtà. Palazzo Farnese, cioè prototipico dell'edificio rinascimentale, da una parte sogna la sua città, crea lui attraverso la sua creazione, crea la città che lui vuole, no? Nel suo essere un determinato tipo di architettura si colloca in un'idea di città, d'accordo? Per capire questo basterebbe prendere Palazzo Farnese e improvvisamente metterlo in una città giapponese contemporanea, per capire che dice questo qua improvvisamente si sveglia, Palazzo Farnese si sveglia e dice: oddio, questa non è la città che io volevo, non è la città per cui io mi sono disegnato in questo modo, dove mi avete messo? Non è questa la mia città. La mia città è quella, no? E allora questa è la prima cosa. Il secondo livello è che lui, come dire, proietta attraverso la sua architettura alcune regole specifiche del farsi città, cioè creare piazza in un determinato modo, non la proietta, l'organizza poi tra l'altro anche fisicamente. La piazza in un determinato modo, gli altri in un determinato modo, eccetera. Quindi questo è un livello, come dire, fisico.
Allo stesso modo, quindi, diciamo, il modello di città rinascimentale ha un'idea di città, ha un'idea di paesaggio urbano a cui si riferisce.
E lui ne diventa anche, come dire, manifestazione. Allo stesso tempo, allo stesso esatto modo, un edificio come il Bauhaus invoca, pensa, sa a che tipo di città vuole appartenere e non vuole appartenere alla città del Rinascimento, chiusa, eccetera, eccetera, ma vuole appartenere a quel modo nuovo di fare città che è appunto frammentario, che è basato sul movimento, sul dinamismo, sul fatto che non ci sono mai prospettive chiuse, insomma su quel tipo di città che noi abbiamo visto precedentemente illustrato dagli impressionisti o dai cubisti o dai futuristi. L'edificio del Bauhaus si vuole svegliare nella città futurista o ormai barra nella città disegnata a Pizzano o comunque nella città industriale nuova, non certo nell'idea di città rinascimentale, giusto? Giusto. Per cui che cosa succede allora? Che cosa succede? Che la logica costitutiva delle parti, che se noi prima l'avevamo vista dal punto di vista funzionale, noi prima avevamo fatto un ragionamento puramente funzionale, no? Cioè avevamo detto: l'edificio nasce bottom-up, quindi nasce organizzando le funzioni in maniera autonoma, d'accordo? Le organizza, eccetera, e per cui crea questo insieme. Ma questo è visto dal punto di vista funzionale, ma se noi lo vediamo invece dal punto di vista della logica costitutiva, dal punto di vista, come dire, della rappresentazione, dell'idea di città informale, ecco che cosa nasce. Cioè nasce l'opposto di un edificio rinascimentale. Perché? Perché la logica frammentaria e continua, asimmetrica,
tiene a essere posta in azione proprio in quell'immagine e in qualunque altra. Quindi incorpora proprio questa idea di paesaggio della nuova città industriale, le caratteristiche base di questa città industriale. E qual è la parola chiave che noi avevamo già individuato prima, che avevamo ripercorso attraverso Cézanne, che in qualche maniera legava tutte queste cose in un filo comune? Domanda? Comincia per la A. Analitica. Perché tutta questa logica è una logica analitica, è una logica in cui si basa sempre sull'isolamento dei cicli, delle componenti, delle parti figurative, di quello che volete. Ma come faceva Cézanne, così in fondo fa in questo caso questa nuova figura, che diventa analitica, vedete, sono i vari pezzi che stanno lì. Non c'è una visione sintetica, che è la visione proprio rinascimentale e prospettica, in cui c'è una sintesi di un'operazione, no? Cioè l'immagine del palazzo che si deve vedere prospettivamente ed è un'operazione di tipo sintetico. Qua invece la logica è di tipo analitico. Ci siamo? Ecco. L'abbiamo scelto di questo. Quindi, se noi vogliamo usare una parola, la parola sulla rappresentazione, quale volete mai che sia? In un caso è sintetico e nell'altro è analitico. Ma poi abbiamo fatto cascare un altro birillone.
Sull'isolamento dei cicli, Così passo l'ultima parola.
Ce ne rimangono altri?
Sì.
Ce ne rimangono altri. Se una logica è sintetica, deve essere necessariamente, o quasi necessariamente, una logica sintetica quasi sempre, o comunque sicuramente nel momento rinascimentale, che caratteristiche deve avere una logica sintetica? Proviamo a tirarlo fuori, vediamo
se descrittiva.
Bellissimo! Esattamente, descrittiva. E quindi un po' facciamo un piccolo passetto oltre. Se è sintetica, è descrittiva, è un'altra piccola cosa. No, chi ha detto figurativa? Bravissima! È figurativa! È figurativa. Che cosa vuol dire che è figurativa? In qualche maniera, se è figurativa,
non richiede...
vuol dire che è iconica, è riconoscibile, lavora per figure, è riconoscibile. Facciamo un esempio. Se io faccio un quadro, d'accordo? Diciamo come prende la figura, allora la figura di nuovo, giusto? Se è figurativo, che vuol dire? Che le figure le riconosco, giusto? Se io faccio un albero,
vabbè, diciamo, come che è un'operazione sintetica e figurativa, è un albero, lo riconosco, d'accordo? Se io faccio un'architettura figurativa, che cosa vuol dire in un caso dell'architettura che è figurativa?
Cioè che io dalla cioè dall'esterno riconosco subito le funzioni che sono all'interno.
Non necessariamente le funzioni, e questo è il gioco. Dov'è il cancellino?
Rido.
Ho finito la lavagna, allora,
cioè,
se
come un disegno, una cosa
che è riconoscibile,
esatto.
L'architettura
è
riconoscibile, esatto. Facciamo un esempio: se è riconoscibile, faccio un piccolo passo, perché questa è una cosa molto bella, che una volta che voi avete capito, non ve l'ha ascoltato mai più. Quindi questo, per questo vale la pena dedicarci due minuti.
Allora, quello che diceva lei, come aveva detto, se è figurativa è riconoscibile. E quindi se è riconoscibile, che cosa avviene? Che è, se io la riconosco a lei,
No, semplicemente, se io a lui lo riconosco, che vuol dire?
Lo identifico.
Lo identifico, quindi lo posso nominare, cioè io so lui come si chiama, lo riconosco e lo nomino.
Allora, tutto questo ragionamento è tutto legato insieme,
cioè un'architettura è iconica, è sintetica, iconica, figurativa, e poi non so quale ultima parola avevamo detto, questa è nominabile, la cosa importante alla fine di tutto questo, che è figurativa in quanto nominabile, è figurativa in quanto nominabile, è quella la chiave. E infatti io posso dire,
una casetta con tutte le finestre, c'è un cercamino,
tetto, cornicione, corpo, basamento, portone, balcone, timpano, finestra, sibile, eccetera, loggia, portico, sono tutti pezzi nominabili di un'architettura figurativa. Invece, che succede? Succede che questa idea è completamente demolita da che cosa? Dall'idea opposta, che siccome l'architettura non è più sintetica ma è analitica, non è più figurativa ma è astratta, non è più neanche nominabile. E questo, il fatto che non sia nominabile, è la chiave che si fa capire esattamente questo. Io sapevo quella bellissima immagine del corpo. Come sapete, questo ragionamento viene portato avanti dalle avanguardie artistiche, in particolare da una che si chiama neoplasticismo, che ha dei rapporti molto stretti con la pittura e che esattamente elabora tutto questo proprio come un vero e proprio linguaggio. L'abbiamo vista prima, adesso è carina di vedere questo concetto.
Ecco.
Allora, in questo caso che cosa succede? Succede che le parti dell'edificio
questo, questo ancora di più, la famosa casa di Lippert, eccetera, tutto viene ridotto a un sistema molto più minimale di colori puri e lastre. Queste lastre, questi colori puri, incrociandosi l'una con l'altro, determinano i vari aspetti anche funzionali, cioè determinano le piastre, determinano le coperture, determinano le aperture, determinano tutto, d'accordo? Ma non in quanto inseguono una logica figurativa, ma come risultati di un processo astratto. Tanto è vero questo che le parti proprio non si possono neanche più nominare, anzi non, le parole non, possono, non devono essere pensate. Cioè la parola finestra diventa un tabù, la parola tetto diventa un tabù, la parola portico diventa un tabù, la parola porta diventa un tabù. Allora possiamo anche vederlo dal punto di vista, come dire, reale. Vedete qua, faccio il tipico elemento grammaticale all'interno di questo tipo di discorso. Vedete che questo elemento, che per esempio è l'elemento di accesso, non vuole essere identificato figurativamente, ma in termini astratti. Lo vedete come che è un elemento astratto all'interno della composizione di elementi astratti? È come se fosse un quadro di Mondrian, sostanzialmente. Quindi la logica diventa astratta, diventa analitica e diventa basata appunto su degli elementi della composizione assolutamente senza significato figurativo, mentre invece l'architettura di base umanistica è data da parti denominabili e ciascuna fatta con particolare significato denominabile e figurativo, riconoscibile. Un tetto riconoscibile in quanto tetto, un elemento, qualunque elemento della costruzione, o quasi tutti gli elementi della costruzione sono nominabili. Il primo delle cose fondamentali è che chiaramente la prima cosa che diventa evidente, il primo elemento figurativo riconoscibile, qual è? E l'alto e il basso, immediatamente uno che vede un'immagine di una faccia o di una qualunque cosa la vede all'incontrario, immediatamente capisce che è all'incontrario, giusto? E immediatamente che voi vedete un edificio tradizionale capovolto, immediatamente vedete il capovolto, giusto? Ma adesso possiamo fare la prova. Se io qui diciamo, anche se questo ha le scritte che l'aiutano, però teoricamente se io questo lo rigiro, questo qua, vedete che la composizione, essendo una composizione astratta, più o meno funziona sempre. Invece se qua, quando comincio a esserci elementi di tempo, altri elementi, diciamo, immediatamente, immaginate che fosse più variato, diventa immediatamente, individuabile. Quindi questo altro elemento che abbiamo detto è l'elemento, l'abbiamo messo sotto caratteristiche di stella? Ok, va bene. Ci stiamo avvicinando. Ecco. Qui ci sono altre immagini. Adesso parliamo un attimo del concetto di spazio. Del concetto di spazio. Uno degli aspetti fondamentali che ci cedono all'interno di tutte queste cose che noi abbiamo detto è che naturalmente l'idea di spazio dell'edificio cambia totalmente. In che senso? In fondo tutti gli elementi legati a questo modello, la continuità della struttura, la figuratività, l'idea di città, eccetera, è tutto rivolto verso un'idea di separazione tra lo spazio dell'edificio e lo spazio della città. Tutto va in quella direzione, proprio nella differenza tra il mondo dell'edificio e il mondo della città, e quindi nella rottura di spazialità di tipo continuo
per avere proprio invece una netta differenza. Cioè il muro di Palazzo Farnese è l'elemento che definisce in maniera più forte di tutta la spazialità di Palazzo Farnese, che è un blocco chiuso in cui degli elementi di spazialità possono nascere proprio attraverso questo contrasto. Infatti, diciamo, l'elemento più importante qual è? La corte che vive, diciamo, di un spavolamento all'interno di questa separazione, con grandi elementi, tipo gli elementi delle scale, dei grandi saloni, ma sempre all'interno di questa idea proprio costitutiva di separazione. Invece la nuova logica, che noi abbiamo visto da tutti i punti di vista, si muove su un'idea in qualche maniera di rapporto continuo, anche di tipo spaziale, tra la città e l'edificio. Su questo è stato scritto in maniera abbastanza sviluppata, di nuovo da Kant, che ha scritto forse le cose più acute, secondo me, su questo edificio. Allora c'è proprio questa idea di una presenza del mondo esterno, del mondo della città, all'interno dell'edificio, in una maniera abbastanza evidente. Il simbolo di questa operazione è proprio la presenza, tra le altre cose, proprio della finestra nastro. La finestra nastro, la finestra inghietta, che è poi uno dei simboli di questo tipo di operazione, in sé riporta tantissimi di questi discorsi, perché, ad esempio, ve ne faccio alcuni. La finestra nastro, la prima caratteristica della finestra nastro, piuttosto che la finestra verticale, o quella anche classica dei palazzi, vediamo un po' se qualcuno individua qual è, diciamo, la differenza costitutiva, cioè tra questo tipo di finestra nella visione, no? Ma questa è quella verticale.
La visione
in orizzontale, sì. Sì, ma in particolare, è vero, benissimo, in particolare, se usiamo una parola in più, la finestra orizzontale è chiaro-dinamica, e invece quest'altra indica una direzione. Indicare una direzione, come possiamo dire in maniera diversa? Indica una... Una indica una prospettiva. E quello è ancora più semplice. La finestra verticale è una finestra prospettica. È una finestra prospettica, giusto? Perché infatti, cioè, se voi avete un quadro verticale, capite dove vanno le linee, no? Capite la profondità. Voi attraverso la finestra verticale capite la profondità. Attraverso una finestra orizzontale l'elemento della profondità assume un ruolo estremamente inferiore, no? È molto meno indicatore di profondità e molto di più invece elemento appunto di rapporto continuo interno-esterno. Se vogliamo dire proprio semplicemente, la visione, diciamo, della finestra classica scavata per ragioni costruttive, non soltanto formali, per ragioni figurative, per mille ragioni, è fatta in quella maniera là, è una finestra prospettica, mentre la finestra nostra è sostanzialmente una finestra aprospettica. Tu dici, ma come io non la posso, se poi, certo che forse è buono, però la forza è sempre la finestra nostra di essere aprospettica. Mi spiego? Capite che c'è una dopodiché, che cosa, tra l'altro, è chiaro che questa idea della finestra nastro così richiama anche un'altra tecnica che è classica di quel momento, che è quella cinematografica, in qualche maniera basata sulla successione delle immagini, ma lasciamo perdere. Quindi comunque anche questa cosa, la finestra nastro va sempre in questa direzione, che è questa qua, appunto, di una spazialità che tende a legare in qualche maniera il mondo all'edificio. Il mondo viene a essere, diciamo, presente in quanto realtà esterna che è inglobata all'interno dell'edificio.
E abbiamo fatto che cosa? Abbiamo fatto una serie di categorie che in maniera abbastanza inoppugnabile dimostrano come da un sistema di fare architettura paradigmatico basato su questi concetti ci si è mossi su un altro sistema di fare architettura completamente rivoluzionario e diverso. Ci siamo? Siete convinti che sia vero? L'abbiamo dimostrato, mi sembra, nei tempi della dimostrazione che si può avere all'interno di un discorso di questo. Durante questa discussione ad est, a un certo punto io ho cercato di far capire come tutte queste cose, che sono cose assolutamente importanti, non sono mai sufficienti. E per cercare di far capire questo, dovevo far capire praticamente il ruolo che ha la dimensione estetica. La dimensione estetica, voi siete molto più sofisticati dell'udiente medio di altre circostanze, la parola estetica non ha niente a che vedere con una cosa carina. Cioè, parlare di dimensione estetica non vuol dire parlare della cosa carina, invece è una cosa brutta. L'estetica è una parte della filosofia, giusto? Che cosa vuol dire una parte della filosofia? Che si occupa anche di una maniera di conoscere che magari non è quella del pensiero scientifico, razionale, letterario di altro tipo, ma che ha un tipo di, come dire, comprensione del mondo e della realtà di tipo più complesso, diverso, comunque diverso, è probabilmente più complesso e probabilmente diremmo noi più alto, probabilmente più alto. Per cui attraverso la linea numerica, probabilmente anche attraverso scelte di stile, di linguaggio, di espressioni, di immagini, di riferimenti, eccetera, noi possiamo avere una conoscenza, una comprensione estremamente complessa, mai lineare, mai dato univocamente, ma possiamo avere un tipo di conoscenza abbastanza articolata. Allora, riferirsi a questo tipo di cose, parlando con Antonino, prima dicevamo ovviamente Kant ha scritto la linea del giudizio come parte della sua riflessione. E va bene. Quindi con voi andiamo sull'asso dato. Allora, a noi ci interessa adesso capire come in questo discorso entri la dimensione estetica. E vi ricordate la definizione che abbiamo dato di modernità, cioè l'elemento, l'entità della crisi è che provoca un'estetica di rottura e di cambiamento. Cioè noi abbiamo parlato di estetica parlando di modernità, cioè abbiamo usato questo livello più alto ancora, non abbiamo detto la modernità è quello che riesce a risolvere i problemi pratici della costruzione, della tipologia, della cosa, no, abbiamo detto la modernità è quella che spinge la creazione di un'estetica di rottura e di cambiamento, cioè abbiamo dato un livello di definizione ancora più alto e più complesso, ci siamo? Non abbiamo detto la modernità è quella che risolve il problema della struttura o della tipologia, per quanto importantissimi.
Questo è un altro modo per far capire questa cosa, è la metafora che ho usato l'altra volta, è una metafora apparentemente sciocca, semplice, però fa capire bene. Io avevo pochissimi minuti per far capire questo concetto. Allora, ho parlato della pizza, siccome è italiano, in genere gli italiani si concedono delle cose, ma la pizza è la cosa nostra. Allora, io ho fatto questo esempio per far capire che cosa intendevo dire. Tutti sanno che nella pizza ci sono una serie di ingredienti. C'è la farina, c'è il pomodoro, c'è il basilico, se si vuole, c'è sicuramente la mozzarella, eccetera. Una pizza nasce naturalmente da tutti questi ingredienti, ma come tutti quelli che sanno la pizza sanno, nella pizza l'elemento decisivo è il lievito.
Che cos'è il lievito? Il lievito è uno stranissimo prodotto che si tramanda dalla notte dei tempi, perché come sapete è una cosa viva tra l'altro,
che è inserita all'interno di questo, diciamo, serie di ingredienti tutti giusti, sani e buoni, creano la pizza. Senza lievito non c'è pizza, d'accordo? Allora, pur, diciamo, banalizzando, la dimensione estetica, cioè quella che trasforma la crisi in una immodernità, possiamo anche vederlo come un lievito, cioè un qualcosa che spinge questi elementi, che gli dà direzione nuova, d'accordo? E che è indispensabile, e che è indispensabile. In altre circostanze noi abbiamo usato la parola di catalizzatore, che è, diciamo, più o meno la, come dire, la stessa cosa. Possiamo avere una serie di elementi chimici, ma poi c'è un elemento catalizzatore, che è quello che determina poi in particolare una determinata, diciamo, situazione. Allora, anche in questa situazione qua c'è questo elemento, senza il quale i due sistemi non sarebbero quelli che noi li conosciamo. Qui è questa cosa, chiamiamola pizza, chiamiamola lievito, chiamiamolo catalizzatore, chiamiamolo class, 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 chiamiamolo come vogliamo, quest'altro elemento sta qua, può stare ovunque, non è altro. Nel caso del modello umanistico, qualcuno ha dei dubbi su quale è stato l'elemento catalizzatore che è stato capace di muovere questo modello nella, diciamo, in quello che noi conosciamo? Qual era il paesaggio mentale che era prospettiva? D'accordo, non ci piove proprio. Senza la prospettiva, diciamo, tutto questo sistema non sarebbe diventato quello che noi abbiamo conosciuto. Anche perché, tra parentesi, in realtà se noi vediamo uno per uno, diciamo, questi elementi erano quasi uguali a quelli precedenti. In realtà, rispetto all'architettura medievale e gotica, lì è stata proprio la prospettiva che li ha trascinati tutti in una nuova dimensione. Giusto? Che cosa è l'elemento paragonabile alla prospettiva? Quindi la prospettiva, visto da questo punto di vista, è da una parte l'elemento appunto catalizzatore, dall'altra parte l'elemento attraverso cui noi possiamo vedere tutti questi ragionamenti, la struttura, la diversità, eccetera, eccetera, la funzione stessa, tutti li possiamo rivedere attraverso la prospettiva, per cui, come dire, li attraversa, li cuce tutti allo stesso tempo di dalla direzione. Possiamo fare la stessa cosa con quello che succede qui, con il paradigma industriale. In una parola, che stanno tutti insieme e svolge questa, diciamo, funzione. Qual è questa cosa? Questo elemento detonante. L'elemento detonante nel mondo di questo nuovo paradigma nato, diciamo, come ultimo risposta al mondo dell'industria, questo paradigma che si basa sul discorso dell'astrazione contro la figurazione, dell'apertura contro la chiusura, del rivelarsi in qualche maniera del mondo esterno all'interno dell'architettura, si chiama trasparenza. La trasparenza è esattamente il lievito, il catalizzatore, quello che sposta nella dimensione estetica tutte queste cose. È una trasparenza innanzitutto che, e poi, diciamo, e questo una volta detto è abbastanza chiaro, abbastanza immediato, ma allo stesso tempo
La cosa, diciamo, interessante è come la trasparenza da una parte è sicuramente questo e dall'altra, come dire, ricuce tutte queste cose, le rimette tutte insieme, le riorganizza tutte. Perché? Perché, per esempio, ragionando dal punto di vista costruttivo, è chiaro che una costruzione per punti, una costruzione non più continua, ma discontinua, consente un discorso di trasparenza. Ragionate per esempio sull'idea spaziale, questa idea di rapporto continuo che c'è tra l'interno e l'esterno, ma l'interno e l'esterno che poi diciamo si moltiplica, perché in questo caso per esempio c'è un interno, c'è un esterno esterno, però parte dell'edificio che è questo, c'è un altro un'altra parte dello stesso edificio, c'è un mondo interno dell'edificio, c'è un altro mondo dietro che riappare. Quindi questa idea dello spazio come diciamo elemento continuo a cui l'architettura risponde, che corrisponde di nuovo per l'idea di città. C'è un elemento fortissimo di cui noi non abbiamo parlato e avremmo potuto parlare meglio all'interno del discorso degli impianti, eccetera. Cioè, una delle cose fondamentali di cui si battevano gli architetti di questa generazione era il concetto dell'igiene. Cioè, l'architettura di nuova generazione è un'architettura, loro usavano proprio questa parola, estremamente più igienica. No? Pensate, di ricordare quanto questo elemento è importante. La presenza dell'aria, della luce, del riscontro d'aria, degli standard, eccetera. Allora, vedete come la trasparenza, come dire, entra dentro questo, per non parlare della finestra nastro, per non parlare della finestra nastro di cui abbiamo parlato, o delle grandi vetrate. Quindi che cosa succede? Succede proprio questa cosa molto interessante, che e pensate anche un'altra cosa, quanto la trasparenza sia legata proprio al concetto di astrazione, no? Astrazione contro figurazione, cioè come dire, vedete come queste composizioni sono composizioni tendenzialmente astratte, no? Sono diciamo una serie di rapporti tra elementi, non sono diciamo, non formano delle figure sintetiche, formano delle figure estremamente appunto analitiche, fatta da un insieme di elementi. Quindi la trasparenza è sicuramente un elemento canalizzatore di questa nuova visione. D'altra parte, quanto sia importante, come dire, questo momento estetico come il momento più alto e più complesso nasce immediatamente dal fatto di pensare che non ci fosse. Pensate un attimo come noi potremmo concepire l'architettura rinascimentale senza la prospettiva. Sarebbe impossibile. E provate un attimo a immaginare che cosa sarebbe stata l'esperienza del movimento moderno senza la dimensione estetica. Intendo evidentemente la parola estetica in maniera complessa. Capite perché questo discorso è un discorso, come dire, noi possiamo conoscere, o meglio capire, comprendere, sentire questo tipo di architettura in maniera, come dire, quasi più forte proprio attraverso la dimensione estetica, in questo caso la dimensione della trasparenza, e a partire dalla trasparenza ricomprendere tutti gli altri. È un esempio di come questo tipo di cose possono funzionare. Allora, volando adesso bassissimi, guardando, punto, arriviamo al tutù. Allora, cosa succede? Succede una cosa abbastanza interessante che vi vorrei spiegare. Le lezioni in realtà hanno una struttura che è in qualche maniera, senza portare troppi termini, una open source. Che vuol dire questo? L'open source non è una, diciamo, una maniera per
come dire, appropriarsi indebitamente del lavoro degli altri. L'open source vuol dire lavorare insieme all'interno di alcuni temi e porre dei, diciamo, dei contributi costruttivi riconoscibili e addirittura riconoscibili nel tempo. Questo è il concetto di open source. Quindi non è un concetto che serve per dire no, nel pre-progetto, ma serve per dire io posso contribuire, inscrivere una determinata funzione e il mio contributo, piccolo o grande che sia, è, come dire, rintracciabile e riconoscibile. Questo è il concetto. Mi spiego? Allora, gli elettroni da sempre hanno avuto questo concetto di open source. Che vuol dire questo concetto di open source? Vuol dire che gli studenti, cioè voi quest'anno, potete contribuire mandando delle osservazioni. Possono essere osservazioni coerenti o vagamente divergenti o illuminanti o comunque interessanti. Queste osservazioni vengono inserite quando sono interessanti, quando sono pertinenti, quando hanno un senso, diciamo, di crescita collettiva, in questa parte finale che si chiama approfondimento a cura degli studenti. Voi avete notato che esistono anche negli altri. Sostanzialmente questi, diciamo, approfondimenti aumentano con gli anni, perché mano a mano alcuni studenti mandano su vari argomenti del corso degli approfondimenti. Per farvi un esempio, questo discorso della finestra nastro era nato dopo la mia lezione degli studenti che avevano detto però tutto questo ragionamento ha delle implicazioni con la finestra nastro. Eccola qua. Allora, questi studenti, di cui voi potete rintracciare tutto, il nome, eccetera, eccetera, avevano dato questo tipo di ragionamento sulla finestra nastro, che era qua, ecco, vedete, in cui loro portavano molto il ragionamento con la anche con il cinema. Questi studenti sono rintracciabili, tra l'altro si chiamano Rapà e poi tra l'altro sono diventati assistenti successivamente. Se questo link è ancora in funzione, si potrebbe andare teoricamente al loro sito. Capite anche perché gli serve il sito. In alcuni casi sono soltanto diciamo, approfondimenti di vario tipo, c'è soltanto un link. Allora, che cosa vuol dire questa? Questo è una metodica di lavoro del corso, che è una metodica secondo noi positiva, abbiamo sperimentato, eccetera, ed è una metodica filtrata, cioè che cosa succede? Voi la mandate a me, se io o anche agli altri assistenti, se o io o loro riteniamo che vale il suggerimento, ecco, il suggerimento, il commento, la domanda, l'informazione è pertinente, viene inserito nella lezione che gli appartiene. Tutto qua, niente di più, però poi una volta tanto spiegarvi questa cosa. Anche per questo è molto importante il vostro sito, perché molto spesso voi non dite una cosa, ma si è approfondita nel vostro sito, per cui c'è il link che lo manda al vostro sito. Chiaro? Qui magari c'è soltanto due righe, però c'è il link che arriva al sito. È chiaro? È una cosa in più se la volete attivare o meno. Però adesso che cosa succede? Veniamo al piccolo to-do, che è semplice. Però, come sempre, sono tutte cose che servono a tante cose insieme. Servono perché non vi diamo da leggere i crociverba, vi diamo da leggere qualcosa che secondo noi è interessante e è stato abbastanza già decantato. Prima ragione è questa. La seconda ragione, diciamo, queste cose sono come dei giri di campo di allenamento che è utile per quando bisogna poi giocare veramente. Quindi, come dire, sono come degli allenamenti, no? Hanno anche questa funzione. Allora, il to-do consiste in questo: leggere questo articolo. È un articolo complessivo che funziona molto bene come chiusura di questo ciclo, perché noi con questa lezione sul catalizzatore, sul cliente, chiamiamolo come vogliamo, e soprattutto sulla creazione del paradigma meccanico,
Abbiamo concluso il primo ciclo. Il primo ciclo si conclude con questo ragionamento, con tutto il percorso che abbiamo fatto e con il vostro tipo di funzione. Chiaro? Così si conclude. E con la lettura di questa cosa. Dopodiché questa è abbastanza semplice, è una cosa che si legge in 4 ore e 20 minuti. Si legge, è in riga, estrapola un punto del testo e cito la lettura del tuo, che vuol dire prendere un brano. Vediamo un po' se facciamo vedere più qua. Ecco, in questo caso qua, per esempio, lui ha preso un brano di quel testo mio, l'uomo della civiltà costituzionale elettronica, e l'ha citato, come l'ha fatto, così. Dopodiché, che cosa dice il giudice? Estrapola un punto del testo e cita nell'apertura del tuo, approfondisci, commenta e sviluppa, pubblica il tuo approfondimento nella tua home page, cioè non lo mandare a me, lo pubblichi nella tua home page che hai fatto martedì, cioè domani mattina, invia il link, cioè non inviare il testo, invia soltanto il link a noi, ok? Questo però non è adesso, è per il prossimo martedì, d'accordo? Quindi il tutto è entro il 10 aprile, siamo al 3, quindi ci avete più di una settimana. È soltanto una maniera per mettere in azione ulteriormente il vostro credito. D'accordo? Ok? Tutto chiaro? Domande? Domande? No. Se ne andiamo? Se ne andiamo.
Ci metto, mettiamo una cosa con Photoshop, cioè non devo rifare tutto, mettiamo, cancello lo schermo.
Ma lei ha registrato la lezione?
Sì.
Perché
me lo vedo. Sì, se vuole gliela do subito.